Guarda, suo
Ave
Giuditta,
Maria,
guarda,
cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulla frequenza della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
Bene, bene, bene.
Ave Maria.
Facciamo la salve
con tutto il corazon.
Salve Regina.
Vi auguriamo una bella giornata. Siccome una santa giornata, ma qui c'è il sole che splende, veramente meraviglioso, anche da voi. Allora,
e piangenti,
per questo diciamo lastri, con tutto il cuore, perché noi aspettiamo questo trionfo del cuore immacolato, e naturalmente dobbiamo parlare più di cuori, ma di cuori che amano Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, sopra ogni cosa, per mezzo del cuore immacolato di Maria. E vedete che essere in questo sicuro rifugio prevede anche di stare all'interno di questo cuore che però si presenta trafitto dalle spine. E quando tu stai dentro
senti
le punture, devi dire: ah, come sono contento. Questa è una garanzia che sto dentro. È difficile pensare così, ma è giusto pensare così, però. È la certezza, la garanzia che sto dentro il cuore, perché le spine le sento. Allora noi dobbiamo pensare così per essere veri devoti della Madonna, dire: io sento le punte, ma queste punte prima hanno trafitto il tuo cuore. E siccome la punta della spina è fatta conica, io sento la punta, ma lei ha la parte più larga che gli squarcia proprio il cuore. Qui una madre amabile che si lascia trafiggere il cuore e offre queste trafitture per la salvezza dei figli che stanno dentro, e devono anche loro partecipare con qualche punturina, vero? Però è una garanzia dire: il Signore c'ha le spine in testa. Il Signore si è presentato a Paray-le-Monial, vero? A Santa Margherita la Coque col cuore trafitto dalle spine. La Madonna si presenta con il cuore trafitto dalle spine, ma tu, creatura insensata, si potrebbe dire, ma che cosa ti aspetti? Ma tu che cosa speri? Cioè, cosa hai fatto tu per meritare di non avere le spine? Vedi, chi ama patisce ed è disposto a patire per amore e trasforma il dolore in amore. Ma questi uomini spensierati che pensano che non esista niente, o che pure il Signore ci faccia entrare in paradiso con i tappeti, vero? E i fiori, dire: ah, oh cari peccatori, come sono contento di vedervi, guardate tutte le sofferenze che mi avete procurato, per me erano dolcezze. Siate benedetti per tutto il male che mi avete fatto, venite a godervi il paradiso. No, ma dico, bisogna avere un po' di cervello. Dice: ma no, sta cosa non funziona. Non funziona. E allora guardate, domani è sabato, e domani abbiamo anche sabato con Maria nel pomeriggio, con tutti quei bei titoli, le litanie della Madonna, meraviglioso, alle 4:30, ascoltate, perché scoprire, ecco, le bellezze del cuore immacolato di Maria è una cosa che ti dice: non vedo l'ora di andare in paradiso. Ma vediamo un po', allora, qui c'è un'anima. Ve lo leggo perché il giorno dopo è il giorno dei santi, domenica è vero tutti i santi. Allora c'è una descrizione molto breve di quest'anima che è stata in purgatorio, e poi vi leggo come funziona anche quella cosa lì, visto che il giorno dopo sarà sarà la memoria di tutti i defunti. Allora, questa qua dice così. Quest'anima che poi è entrata in paradiso dice perché il Signore gli ha concesso di apparire, far conoscere ai cristiani di questo mondo, vero, come stanno le cose lassù. Allora questo è stato in purgatorio e poi vi leggerò un pochino, ma quando ha finito il purgatorio entra in paradiso, dice no. Cercherò, dice, di farvi comprendere, per quanto lo possiate sulla terra, ciò che è il cielo. Sono feste sempre nuove che si succedono senza interruzione, una felicità sempre nuova che ancora non si ha. Così sembra, mai provato, cioè quella felicità è nuova, cioè ogni giorno c'è una novità, no? Il Signore è infinito, per cui non finiremo di stupirci per quello che il Signore ha preparato per noi, per cui non disprezziamo questo dono con la nostra ribellione, con la nostra cocciutaggine, con le nostre passioni malvagie, con tutto ciò che ci fa perdere questo bene infinito, che dovremmo già dire, ma tanto il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletto, ma cosa volete che sia, io sto qui poco, ma fra un po' andrò a godere, andrò a vedere la felicità sempre nuova e ancora non si sa come sembra che sia mai stata provato. Dice, è un torrente di gioia che trabocca incessantemente su tutti gli eletti, capite, un torrente di gioia che trabocca, cioè Non c'è misura, eh? Il cielo è Dio soprattutto, Dio amato, gustato, goduto, e in una parola la sazietà di Dio, senza tuttavia esserne saziati, per cui quando uno è sazio non mangia più niente, no? Invece no, diciamo, non sei mai sazio, ecco, praticamente tutta l'eternità godrai pure se credendo di essere sazi, ma non lo sarai mai. E più l'anima ha amato Dio sulla terra, più ha raggiunto la vetta della perfezione, più parimenti ama Dio e lo comprende in cielo. Gesù è la vera gioia della terra e l'eterna gioia nei cieli. Allora Anna, se si parlasse un po' di queste cose qua in chiesa, sarebbe solo bene, perché la gente capirebbe cosa il Signore ha preparato per coloro che desiderano andare lassù e che si sforzano di entrare per la porta stretta. E invece io non lo so di cosa parliamo, mamma mia, vedete, queste cose qua gliele dice ai bambini, le capiscono subito e dicono che bello. E dopo l'incontro, dopo 3 anni, apa, dice mi ricordo quello che mi hai detto. Allora sentite un po'. Adesso invece vi spiego cosa succede a non essere santi, però, perché prima vi ho parlato della santità del paradiso, ma il giorno dopo è il giorno dei defunti. Allora vediamo un po' cosa succede. E viene interrogata quest'anima che si chiama Suor Maria della Croce, questa qui, che non è andata in paradiso dritto. Ditemi che cosa avviene all'agonia dopo? L'anima si trova nella luce o nelle tenebre? Sotto qual forma viene pronunciata la sentenza? Gli domanda, no? Perché questa parla e chi la interroga, vero, gli fa, e questa risponde per permissione divina e per aiutare noi che siamo cocciuti come i muli e non vogliamo intendere ragione, continuiamo a farci del male sperando che ci faccia bene, no? Ma sentite un po'. Dice, io non ho avuto agonia, voi lo sapete, ma posso dirvi che in quell'ultimo momento decisivo il demonio sfoga tutta la sua rabbia attorno ai morenti. Il buon Dio, per far acquistare maggior merito alle anime, permette che subiscano quelle ultime prove, quegli ultimi combattimenti, le anime forti e generose, al fine di avere un posto ancor più bello in cielo, hanno sovente al termine della loro vita e nelle ansie della morte simili terribili lotte contro l'angelo delle tenebre. se voi ne siete stata testimone, ma ne escono vittoriose se hanno fatto esercizio di combattimento tutta la vita, perché uno che è stato sdraiato sul materasso di lattice, è vero, tutta la vita a fare il pacioccone sul sofà, sui divani, è vero, è quello là, e quando si trova a fare il combattimento non sa neanche che roba è. Per cui dicevo, cosa sta succedendo? E lì cade nella disperazione, perché non è abituato a combattere. Noi siamo dei combattenti, noi siamo dei soldati di Cristo, noi dobbiamo combattere contro il male. Ma invece vedete che siamo diventati pacifisti anche col demonio. Vedrete il giorno invece dell'agonia e i pacifisti col demonio cosa succederà. Allora sentite un po', il buon Dio non permette che un'anima che si è data tutta a lui durante la vita perisca in quegli ultimi momenti, a quelli lì no, perché sono stati fedeli, per cui il Signore non permette questa cosa. Allora, le persone che hanno amato la Santa Vergine, che l'hanno invocata tutta la loro vita, ricevono da lei molte grazie nelle ultime lotte. La stessa cosa si verifica anche per quelle che sono state devote di San Giuseppe, di San Michele o di qualche altro santo. Allora, soprattutto, come già vi ho detto, si è felici di avere un intercessore presso Dio in quel penoso momento. Vi sono anime che muoiono tranquille, senza provare nulla di quel che vi ho detto. Il buon Dio ha i suoi disegni in tutto e gli fa o permette tutto per il bene particolare di ciascuno. Dice, come dirvi e descrivervi quel che avviene dopo l'agonia? Non è possibile comprenderlo bene senza esserci passati. Non di meno cercherò di spiegarvelo meglio che posso. L'anima, nel lasciare il corpo, si trova tutta perduta, tutta investita, se così posso dire, da Dio. Essa si trova in una luce tale che in un batter d'occhio vede tutta la sua vita e in conseguenza quel che merita. Lei stessa in questa visione dichiara e pronuncia la propria sentenza. L'anima non vede il buon Dio, ma è annientata dalla sua presenza. Se un'anima colpevole, come lo ero io, e che per conseguenza ho meritato il purgatorio, essa è talmente oppressa sotto il peso dei peccati che le restano da espiare, che da se stessa si sprofonda nel purgatorio. Allora solamente si comprende il buon Dio, il suo amore per le anime e quale disgrazia sia il peccato agli occhi della sua maestà divina. San Michele è là. Quando l'anima lascia il corpo, lui solo, io ho visto e vedono tutte le anime. Egli è come il testimone e l'esecutore della giustizia divina. Io ho visto anche il mio angelo custode. Questo è per farvi comprendere come possa dirsi che San Michele porti le anime in purgatorio, poiché un'anima non si porta, ma è pur vero, nel senso che egli è là, presente all'esecuzione della sentenza. Infatti viene presentato, vero, con la bilancia in mano a San Michele Arcangelo e con la spada. Vedete, per cui San Michele, che è il principe delle milizie celesti, è un combattente che pesa tutto. Vedete che noi sulla terra siamo degli sbalestrati, perché non usiamo la spada a doppio taglio che separa la verità dalla menzogna, è vero? E non sappiamo pesare e mostrare anche ai fedeli il peso dei peccati. Ah. poiché dice, perché un'anima non si porta mai, sì, tutto quel che avviene nell'altro mondo è un mistero per il vostro. E quando trattasi di un'anima che va direttamente in cielo, come avviene? Chiedono a questa suora che è morta e che ha spiegato tutte queste cose qua. Per quest'anima l'unione cominciata con Gesù continua alla morte, ecco il cielo. Ma l'unione del cielo è ben più intima di quella della terra. Non vi leggo mica altro, sapete, perché anche se meriterebbe, ma noi dobbiamo andare avanti con il programma, ma poiché non possiamo sentirci domenica e lunedì, e allora volevo darvi, ecco, un'idea di quel che accade. Ecco, allora il santo è uno che è posseduto da Dio in terra e naturalmente è cosa sua, per cui partecipa già di lui. Cioè, vi rendete conto? Cioè, io sono tutto di Dio, per cui uno che è tutto di Dio è già in cielo di per sé, gusta già il cielo perché è tutto di Dio, come la Madonna è piena di grazia. Ecco, noi naturalmente non così, ma se non sei più tu a vivere, ma è Cristo che vive in te, cosa succede? Tu muori e siccome in te vive Gesù Cristo, lui entra nel suo regno e naturalmente ti ci porta, no? Per cui già vivi questa unione in terra e lo vivrai già di là. Ma se tu sei pieno di zavorre di peccati, che non vuoi riconoscere, che non vuoi piangerli, che non vuoi fare penitenza, quando arrivi lassù, là non c'è mica da discutere, sai. Non puoi mica dire, ah, ma io non sapevo, ma guarda, no, 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 no. Tu vedi quello che sei, penetrato dalla luce divina, vedi che sei tutta una metastasi. Non puoi dire, sono sano, io sono sano. Dice, vedi, sei scemo, non sano. Non vedi quante metastasi c'hai addosso, non stai bene tu, per cui devi andare a fare l'operazione in purgatorio, dove ti saranno tolte tutte le metastasi, ecco, per spiegare in termini chirurgici, vero? E allora, oggi, se non si spiegano queste cose, io credo, non voglio usare un termine troppo forte, ma è una specie di vigliaccheria, no? Perché io so che tu griderai, però continua a farti cantare come se tu non dovessi patire nulla, perché ti illudo che andrai in paradiso tranquillamente. Non è vero, bugiardi che siete. Ma quando poi si va ai funerali, ma veramente io vorrei uscire quando fanno l'omelia, vero? Quando dicono è l'anima del nostro fratello che ha raggiunto l'abbraccio del padre, ma come fai a dire queste cose? Ma come fai a dire queste cose? Sei un insensato. Vedrai tu quando arriverai lassù, dirà, ma quanta gente hai imbrogliato tu? Magari in buona fede, non lo so. Ma per cui i parenti non pregheranno per lui, non faranno celebrare messe per lui, perché il parroco ha detto che è già andato in braccio al padre. Ma non è vero, non è vero, non è vero e non è vero. Ecco, ora, questo diciamo è lo stuzzichino, no? Perché così uno ci pensa bene. Che bello il paradiso, ve l'ho detto prima, no? Cioè, è un torrente traboccante di gioia infinita, che, cioè, eterna. Allora tu vuoi andare là? Bene, meritati di andare là. Ma tu cosa fai per meritare? Sei stato un servo buono e fedele? No. E allora là non ci vai. E devi andare a fare le operazioni per togliere tutte le metastasi dei tuoi peccati. Ma abbiamo parlato solo di paradiso e di purgatorio, perché bisogna parlare anche dell'inferno. Sapete, quando uno muore in peccato mortale, si può dire, non sempre, ma diciamo quasi sempre si finisce dritti all'inferno, perché non ci si pente, non si è voluto pentirsi del male fatto. I ladroni sul Golgota erano due. Uno si è pentito e il Signore gli ha detto, sarai con me in paradiso, vero? oggi. L'altro continuava a bestemmiare, continuava a imprecare. Gesù è morto per tutti e due. Uno ha accolto, l'altro ha rifiutato. Non ha mica detto oggi sarete con me in paradiso. Ha detto sarai tu, perché ti sei pentito, ti sei confessato, hai detto io merito questa pena perché ho fatto il male. Per cui si è confessato, Gesù ha ascoltato la sua confessione e dice prega per me. Certo che prego, sono venuto apposta per, non per i sani ma per i malati, prego per te, ti dirò che oggi sei con me in paradiso. Ecco. L'altro invece no, era il contrario, per cui stiamo ben attenti che non pensiamo qua misericordia e misericordia, ma bisogna spiegarla bene la misericordia. La misericordia, diciamo che è già andare in purgatorio, e misericordia se no finisce all'inferno. Cioè il purgatorio è un luogo di misericordia, però è un luogo di castigo, dove viene purificato, viene reso casto, castigato. E già sulla terra conviene essere castigati, per cui l'anno della misericordia ci auguriamo che sia l'anno del castigo, così saranno espiati molti peccati. Bene, Anna, dice Claudio, è meglio che chiudiamo la trasmissione perché noi siamo già a posto.
No, ma d'altronde la misericordia ha un prezzo, questo è innegabile, quindi oggi si parla così con tanta facilità, come tutto fosse già stato pagato, ma non è
ma
vero.
Ma è che quelli che parlano così però non è gente che patisce e offre sangue e lacrime, no? È gente che canta e vende aria fritta praticamente.
Certo.
Non è così. Cioè Padre Pio, lui te lo diceva, dice mi sei costato lacrime e sangue. Gesù, Padre Pio dice, quando vai alla Santa Messa, dice, portati sul Calvario e contempla colui che ha sborsato il prezzo della tua redenzione, non della tua salvezza, della tua redenzione, però tu devi collaborare, perché senza di te il Signore non ti può salvare. Pertanto, io ti ho dato la chiave per entrare, ma se tu la butti, resti fuori. Accogli il mio sangue, nella confessione piangi i tuoi peccati e allora sarai beato, beati quelli che piangono i propri peccati, e allora vedi questa è misericordia, ma la misericordia a buon mercato non esiste, perché qualcuno deve pagare. Okay. San Michele c'ha la spada in mano e la bilancia e ti pesa, non è che dice ah pesi tutto sbagliato però chiudiamo un occhio, va dentro lo stesso, no, assolutamente no. Chi è come Dio? Dio ha mandato suo figlio a pagare e tu che vuoi godere il cielo non vuoi pagare nulla per il male che hai fatto. Tu hai fatto male a tutta l'umanità, cioè hai offeso Dio, ma nel corpo mistico hai offeso tutta la gente che cammina sulla faccia della terra con i tuoi peccati e tu vuoi entrare in paradiso senza piangere i tuoi peccati? Piangi e tu otterrai misericordia. Anna, a te la parola.
No, Claudio, non esistono le tangenti, vero, per il paradiso?
No.
Non è possibile.
No.
Oggi sono tanto di moda, ci cioè sono sempre esistite, ma lì non funziona.
Non funziona. C'è cioè, San Michele che ha la spada,
esatto,
vero, che taglia la verità dalla menzogna, no? E c'ha la bilancia che ti pesa quello che hai fatto.
Esatto.
Vediamo quanto bene hai fatto, vediamo quanto male hai fatto, dice guarda te, dice cosa... Io non ti caccio, ti dico, guarda, la bilancia è questa, sei tu che sai quanto male hai fatto.
Esattamente, certo, esattamente.
E non ti sei pentito. Per cui attenzione ai sacrileghi, perché aumenta il peso della disgrazia. Bene.
Bene, propongo, Anna. Ecco, allora, la condizione del popolo ebreo addolora San Paolo, tanto da fargli desiderare addirittura di essere riprovato da Dio e condannato all'eterna dannazione pur di salvare i suoi fratelli, offrendo così un saggio dell'autentica carità soprannaturale che lo anima. Il vero amore di Dio porta all'amore sacrificio più eroico, perché fa desiderare la gloria divina al di sopra di ogni altra cosa. dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo, a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo, secondo la carne, egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen.
Ma tu pensa che si racconta di Teresa Musco, la stigmatizzata, vero? Che è morta il Venerdì Santo a 33 anni. E vanno da lei e dicono: Teresa, c'è il prete della nostra parrocchia che dà scandalo, prega per lui. E le dice: te lo prometto, pregherò. Gesù le appare e dice: guarda, è inutile che preghi per quello là, perché io a quello là gli ho fatto tante di quelle grazie, ma tante di quelle occasioni per cambiare vita, l'ho tormentato con la mia misericordia e con il mio amore, e mi mette tutto sotto ai piedi, per cui quello là ha già il suo posto all'inferno. E cosa dice Teresa Musco? Sapete cosa gli dice? Ah, se tu mandi all'inferno lui, mi ci devi mandare anche me, perché io voglio pagare i suoi debiti, perché lui torni ad essere un prete modello. Dice: guarda Teresa, che tu non sai quello che dici. Lo so quello che dico. Dice: sono disposto ad andare all'inferno al posto suo, purché lui si salvi. Sentite l'amore cosa fa, l'eroismo, l'eroicità della vita cristiana, conigli che siamo. E allora dice: guarda, che tu dovrai patire le pene dell'inferno. Benissimo, io patirò le pene dell'inferno, ma quello là, dice quel sacerdote, deve essere salvato. Dice: patirai tutto questo. È entrata in coma profondo, vero? E ha patito, non so, per un mese più ancora, insomma, l'inferno ha patito. Teresa. Bene. Diciamo, dopo un mese, adesso io i giorni esatti, ma è il, diciamo, il concetto che conta, no? Dopo un mese il prete, il parroco, sale a Lambone e dice testualmente queste parole: cari fedeli, voi avete, vi ho fatto patire per tanti anni, voi vi aspettavate un prete santo e avete avuto un prete depravato, ma da oggi in poi voi avrete il prete che desideravate, perché io ho deciso, per grazia di Dio e per il conto che ha pagato Teresa Musco, perché vedete, bisogna pagare, non c'è niente di gratis, no, qualcuno deve pagare. Dice: avrete il prete che voi desideravate, e difatti quel prete da quel giorno è diventato tutto un altro prete. Però la misericordia in che cosa è consistita? In che cosa? Che qualcuno ha pagato al posto suo. Gesù è venuto a pagare al posto nostro. Padre Pio pagava al posto nostro. Cioè, non c'è niente da fare, di gratis non c'è niente. Neanche l'inferno è gratis, perché per andarci bisogna fare di quelle fatiche che il Signore, diciamo, vuole che ognuno abbia uno sforzo, voglia andare dove vuole, cioè gli lascia la libertà purtroppo di andare o verso il bene o verso il male, è libero di andare dove vuole, no? Ecco, per cui non è facile neanche andare là, perché vedete il Signore dice: io gli ho fatto tante di quelle grazie, gli ho messo degli impedimenti, gli ho fatto avere delle malattie, dei contrattempi, delle cose, delle batoste, delle umiliazioni, non cede. Allora cosa devo fare? Io cosa devo fare? Io ho offerto la mia vita per lui, ma lui non l'accetta. Ed è anche scandalo, per cui meglio sarebbe che non fosse mai nato. Teresa ha pagato il conto, all'inferno, cioè misticamente ci è andato a lei, però il prete è cambiato, per cui noi ci lamentiamo dei nostri preti, però qui non c'è nessuno che offre. Allora lo avremo sempre così, ma neanche noi però godremo il paradiso. Dice, ma tu come hai amato il prossimo tuo come te stessa? Cosa hai fatto tu per il tuo parroco? L'hai soltanto riempito di giudizi e hai sparso anche presso le tue amiche? Ma il prete cosa ha fatto? Cosa ha detto? Non è che sei stata zitta e dice io offro questo dolore per la conversione del prete. No, addirittura diffondo i suoi difetti per caricarlo di altri pesi, no? Per essere giudicato già su questa terra da noi, no? Noi non possiamo giudicare nessuno. Ecco, Santa Teresa d'Avila, per esempio, anche a lei vanno a dire, madre, c'è un prete che si comporta male. E madre, Santa Teresa d'Avila dice, è colpa mia. Come colpa sua, madre? Sì, è colpa mia, perché se io fossi più santa, lui non sarebbe caduto così in basso, qui siamo tutti legati, per cui se io tiro in su tutti quanti, stanno tutti meglio, devo farmi più santo. E se io invece aumento i miei peccati, non solo vado giù io, ma mi tiro dietro anche gli altri. E quando un padre di famiglia, una madre di famiglia si comporta male, tira giù anche i figli e tira giù la società intera. Per cui dobbiamo essere consapevoli, così stanno le cose, no? Non state a perdere tempo davanti alle menzogne televisive o cinematografiche, perdiamo tempo in purgatorio, quel tempo lo dovremo tutto recuperare. Ecco, staremo là finché non abbiamo pagato fino all'ultimo spicciolo, lo dice il Signore. Anna, a te la parola, un dondo lindo.
Grazie, verissimo, quello che hai detto proprio, se capissimo l'importanza, invece del giudicare, di piegare le ginocchia davvero, purtroppo.
Cioè, il Signore ti fa vedere che quel povero prete sta dicendo delle stupidaggini, no? Allora tu che cosa fai? Vai a dire tutti quanti che il prete dice le stupidaggini, no?
Esatto.
Cioè dire, se tu, Signore, mi hai fatto vedere che quel prete dice delle stupidaggini, vuol dire che tu chiedi a me che usi la carità verso di lui. Tu non hai il coraggio di farlo, almeno taci, almeno vergognati,
esatto.
Perché non hai neanche il coraggio di offrirti per salvare quel prete. E invece cosa fai, no? Vai a mormorare e a diffondere, a caricarlo di pesi per farlo guardare con occhio, diciamo, critico tutti quelli che lo guarderanno, no? Lui sentirà l'amore che noi abbiamo per lui o l'amore che non abbiamo per lui. E se quel prete là fosse tuo figlio di sangue, tu cosa faresti? Andresti a dire a tutti quanti cosa combina tuo figlio? No, ogni volta che parlassero di tuo figlio ti affliggeresti, ti sentiresti il cuore trafitto. Per cui, Signore, pietà di noi e pietà di tutti coloro che ci mostri che non si comportano secondo il tuo amore. Abbi pietà di tutti noi, perché noi non siamo meglio di loro, in quanto quando si tratta di offrirci per salvare ci tiriamo indietro perché siamo dei vigliacchi. Siamo solo capaci di giudicare, che è un peccato gravissimo il giudizio. Sapete perché? Perché tu giudicando ti sostituisci a Dio. Pensa che atto di superbia. Tu ti fai come Dio. E per questo San Michele ti dà una mazzata in testa. Dice, chi è come Dio? Non spetta a te. Cari miei, queste sono le cose che sono, ma non si ha il coraggio di dirle.
Hai ragione, dobbiamo considerarle proprio davvero, è importante.
Se te lo faccio vedere, che quello lì è sballato, vuol dire che chiedo la carità a te,
certo,
di aiutarlo, no?
Certo.
Invece certo. Tu lo pigli, lo leghi e lo flagelli di mormorazioni.
Certo, è vero. Bene, proseguo con la lettura del commento di Don Dolindo, Lettera ai Romani, capitolo 9, sono a pagina 201. Nel capitolo precedente San Paolo aveva parlato dello stato felice di chi è giustificato per Gesù Cristo e non vive secondo la carne. Egli è figlio adottivo di Dio e coerede dell'eterna gloria con Gesù Cristo. Non è liberato dalle sofferenze della vita presente, perché esse sono il prezzo dell'eterna gloria, prezzo minimo e sproporzionato di quella felicità che dura eternamente. Geme ancora nella presente vita e geme in un mondo che a suo modo sospira anch'esso alla glorificazione di Dio, ed è come compresso in tutte le sue forze e le sue attività, che sono innumerabile alla potenza, alla sapienza e all'amore di Dio. Geme ma spera, e la sua speranza è una certezza, perché Dio lo ha chiamato, gli ha dato il suo stesso unigenito figlio, e con lui tutti gli aiuti e le grazie, lo ha giustificato e certamente lo glorificherà, avendolo preconosciuto e predestinato fin dall'eternità. La certezza della futura gloria per chi è chiamato corrisponde alla chiamata e non cammina secondo la carne, è tale che San Paolo parla della futura glorificazione come di una cosa già avvenuta. Quelli che ha chiamati li ha anche giustificati, quelli che ha giustificati li ha anche glorificati. La preconoscenza e la predestinazione culminano nella chiamata. Chi è chiamato quindi ed è giustificato, è preconosciuto e predestinato ad essere conforme all'immagine del Figlio Divino. Ha Dio con sé, ha Gesù Cristo che è morto per lui, per salvarlo, e nulla può separarlo dall'amore di Dio. Questa speranza incrollabile di salvezza eterna richiama San Paolo alla considerazione dello stato del suo popolo, eletto con speciale predilezione ed incorrispondente all'elezione di Dio fino al punto da essersi volontariamente escluso dal beneficio incomparabile della redenzione, avendo camminato e camminando tuttora secondo la carne. Lungi dall'essere immagine del Figlio di Dio fatto uomo, una parte del popolo ebreo lo odiò, lo sfigurò, lo crocifisse. Questo stato deplorevole di perdizione addolora profondamente l'Apostolo e lo fa covare innanzi ad una difficoltà ardua che incomincia a risolvere. Lo stato del popolo ebreo, infatti, sembrava contrario alle divine promesse. San Paolo dimostra in questo capitolo la fedeltà di Dio nel mantenere le sue promesse. Nella fine del capitolo 30-33 e nel seguente dimostra la giustizia di Dio nella riprovazione di Israele e la sua misericordia presente a riguardo di molti israeliti e la sua misericordia futura riguardo di tutto il popolo. San Paolo esprime con accurate parole il suo dolore per lo stato del suo popolo e lo esprime quasi con un giuramento, perché veniva spesso accusato come un avversario della sua nazione. Dico la verità, egli esclama, non mentisco, rendendomene testimonianza la mia coscienza nello Spirito Santo, che io ho grande tristezza e incessante dolore in cuor mio. Egli non dice esplicitamente perché sente questa tristezza e questo dolore, ma lo lascia intendere. Se parlasse per posa o per scusarsi, lo direbbe con parole altisonanti. Egli invece si esprime chiaramente, perché il suo dolore è sincero ed incomprensibile, tanto è forte e profondo. Solo la sua grande fede gli poteva far capire in quale stato si trovasse il suo popolo e gli poteva far ponderare la sventura cui andava incontro con la riprovazione di Dio. Perciò, nel suo grande zelo, egli desidera persino d'essere maledetto e riprovato per salvarlo, a somiglianza di Gesù Cristo che era morto, maledetto e condannato sulla croce per la salvezza di tutti. Com'è potente quell'espressione. Bramerei di essere anatema, separato da Cristo, per i miei fratelli, che sono i miei congiunti, secondo la carne. Anatema significa riprovato e destinato all'eterno supplizio, poiché nella parola ebraica erem significa una cosa o una persona contaminata, votata alla distruzione. E San Paolo usa questa parola per indicare uno maledetto da Dio e destinato agli eterni supplizi. Egli dunque desidera persino di essere eternamente dannato e raccogliere su di sé, per amore, la riprovazione, della quale era degno il suo popolo pur di vederlo salvo. L'atto della sua carità è tanto più sublime, in quanto poco prima aveva detto con accenti di accesissimo amore che nulla poteva separarlo dall'amore di Dio. Sentiva dunque vivissimo l'amore a Dio. Aveva in pieno la grande speranza del paradiso e vi avrebbe rinunciato per salvare dall'eterna morte tutto il suo popolo. Bellissimo, mamma mia. Ho terminato, Claudio.
Hai terminato, peccato.
Sì. Peccato che... Perdore, mamma mia, sì, davvero.
Sì. L'amore... Non c'è amore più grande di chi offre la vita per i propri amici, per i propri fratelli, ma Gesù Cristo l'ha offerta per i suoi nemici, perché noi non eravamo amici suoi. L'abbiamo condannato a morte, per cui come facciamo a dire che siamo suoi amici? L'ha offerta la vita per i suoi nemici. Ora, il cristiano almeno stesse zitto, abbassasse la testa e dicesse: Signore, abbi pietà di me perché sono un vile, il mio cuore è di pietra, non sono capace di offrirmi, sì, posso dare 50 centesimi a un povero, ma non è quello. La Madonna è venuta a far vedere il massimo dell'amore, vero? Dice: guardate le anime che vanno all'inferno, per cui lei è andata subito al sodo, dice: quelle là mi preoccupano, quelle che perderanno i meriti di mio figlio, è morto per niente, io corredentrice ho patito per niente, e questo è un dolore immenso, perché Dio ha offerto se stesso per la salvezza, ma la libertà vostra è, diciamo che è una grazia e un guaio, però è una grazia perché tu meriti, perché sei libero. Se tu fossi un automa non meriteresti nulla, perché non sei capace di fare altro che quello che produce, diciamo, il pensiero dell'automa, e invece hai la libertà di dire: io, chi vuol seguire me rinneghi se stesso, per cui non ti costringe, cioè ti costringe con l'amore, ma diciamo hai la libertà di dire: sì, Signore, ti ringrazio di quello che hai fatto per me, ti voglio seguire. Ora, la libertà, dice, la libertà, vedete, il Signore lega alla libertà la verità, per cui tu sei libero nella misura in cui accogli la libertà, perché pur sentendoti libero nella menzogna sei schiavo della menzogna, e oggi schiavi della menzogna c'è piena la terra, e i mezzi di comunicazione non ti rendono libero, ma ti rendono schiavo. L'uomo non è più capace di pensare, non è più capace di ragionare secondo lo spirito, ragiona secondo la carne, e si gonfia anche pensando di aver scoperto chissà che cosa, ragionando secondo la carne. Invece non sa, e questo significa che non sa, ecco, pensare secondo lo spirito. Lungi da me, Satana, gli ha detto a Pietro, tu pensi secondo la carne, pensa un po' che titolo gli ha dato. Qui pensa quanti diavoli ci sono oggi che propagano, ecco, fra un paio di giorni sarà la festa disgraziatissima di Halloween, che la gente dice, oh, ma cosa c'è di male, i bambini si divertono, le zucche, ma voi non sapete che cos'è, è come dire, guardate, se fumi uno spinello, così dicono i ragazzi, no? Non succede nulla, stai tranquillo, no? Soltanto il problema è che quello là poi è finito con la cocaina, perché si comincia così, è come dire, ho una cellula impazzita, che sarebbe già l'inizio di un tumore, no? Ma cosa vuoi che sia una cellula impazzita? Ne ho milioni di cellule io, cosa vuoi che sia una cellula, no? Ecco, ci sentiremo tra qualche anno che cos'è quella cellula lì. Tu non devi far entrare niente di maligno, non devi far entrare niente di falso, non devi far entrare nulla che sia contro la tua salvezza. No, dire cosa vuoi che sia, anche se prendo un po' di veleno non morirò mica. Non lo devi prendere il veleno, perché è veleno. E così, noi abbiamo le mamme che se gli dici qualcosa, le maestre, ma no, ma che... Ecco, sono senza testa, senza cervello, perché se fossero cristiane doc, capirebbero l'inganno. Siccome non lo vedono, è perché sono cieche. Perché beato il puro di cuore, perché vede Dio e vede le cose di Dio. Quando uno è zozzo, già nel pensiero, perché è superbo, orgoglioso e anche magari anche sporcaccione, e siccome è cieco, non può vedere queste cose, non le può capire, no? E qui ti fa capire quanti sono in quel guaio lì, della sporcizia interiore, data dalla superbia, dalla presunzione, dall'amor proprio, dalla compiacenza, dall'ambizione, dalla vanagloria e dell'ostinazione. E più dopo, naturalmente, c'è anche il resto, peccati contro la carne, peccati della carne che mandano le anime all'inferno. Cosa vuoi che capiscano le anime che sono pronte per andare alla perdizione eterna, che capiscano cos'è Halloween? Non lo capiscono, non lo possono capire. Vabbè, Anna.
Si incomincia così, con lo scherzetto proprio.
Sì, sì, ti prende anche in giro, no? Dolcetto scherzetto, no?
Dolcetto
scherzetto.
Sì.
Te ne renderai conto quando sei davanti a San Michele, che ti fa vedere quanto sei stato
sciocco.
Sì, non solo sciocco, ma superbo, perché non hai creduto, hai pensato, no, a me non fa niente quella roba, la cosa vuoi che sia, ma fammi un piacere. Io supero.
Basta un'immagine sconcia, se ti entra nel cervello, ecco quanto devi lavorare per allontanarla. Davvero, pensa, è davvero, veramente, tu prova. Ecco,
un giorno ho incontrato un ragazzone, sei un pezzo di ragazzo, diciamo, un atleta, diciamo, sprizzava salute da tutti i pori, un robusto, forte, cioè sano come un pesce, no? E mi dice, io sono stato cretino. Dico, come mai? Perché sentendomi così forte, che proprio un atleta, vincevo, facevo così, se è possibile, io che sono così forte, che se prendo una dose mi faccia qualcosa. Cioè, sapete, sono finito tossicodipendente. Perché ho sfidato, dice, no, io sono troppo forte, cosa vuoi che mi faccia a me, che sono così robusto, ma cosa vuoi che sia? Sono diventato un tossicodipendente. Questa è una testimonianza di uno che presuntuosamente, no, ma a me queste cose non fanno niente. I presuntuosi sono delle persone che cadono nella tentazione che il demonio ha fatto a Gesù Cristo, l'ha fatto salire sulla torre, per cui ti senti bello, forte, robusto, alla moda, ti senti è successo e tutto quanto, buttati dalla torre, dal pinnacolo del Tempio, vedrai, dice, che tu, che sei così forte, volerai. E dice a Gesù, buttati, che verranno gli angeli a sostenerti, no? Dice, non tentare il Signore Dio tuo, sta scritto, per cui non tentare, no? Vedete, queste cose qua le fa con i ragazzi sono nel pieno della forza, della giovinezza, pieni di vigore, voilà, disobbediscono ai genitori, a tutti quanti, a Dio, si sentono robusti, giovani, forti, sani, scattanti, e si buttano dal pinnacolo e li trovi tutti sfracellati ai piedi del pinnacolo. Chiediamo la pausa musicale, ma prima volevo leggere non il Salmo, ma diciamo il versetto che precede il Santo Vangelo. Dice, le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, io le conosco ed esse mi seguono. Quante parole sono? Poche. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Uno deve domandarsi, ma io sono una pecora del Signore? Perché la voce sua non è che l'ascolto. Comincio a preoccuparmi, perché sento che dice delle cose, ma io non lo seguo. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, io le conosco ed esse mi seguono. Tu stai seguendo il Signore? No, perché non ascolti la sua voce. Ecco, e pertanto non sei uno che segue il Signore e non entri nel regno del Signore, perché tu sei una pecora ribelle, una pecora che vuol fare quel che vuole, non vuole ascoltare i richiami del pastore. Anna, chiediamo la pausa.
In breve, sì. Intermezzo musicale, diciamo, io ricordo il numero 0825444391.
Sì, sì, dal profondo a te grido, Signore, Signore, abbi pietà di me, dal profondo della mia miseria. Ecco, vabbè, comunque, pregate per me che non... che non smetta di gridare, ecco, perché non pensate mica che mi goda a dire queste cose, io sto male perché, cioè, le vedo, purtroppo vivo in mezzo al mondo, no? Le cose che ho imparato sono contrarie a quelle che si stanno vivendo, e cosa devo fare? Sorridere a tutti quanti, io invento a gridare. E grido al lupo, altro che, ma il lupo non dice, ma no, ma tu guarda che ti sbagli, ma vedi che c'hanno tutti il pelo da pecora, ma il Signore l'ha detto, vero? I lupi vestiti da pecora, i falsi profeti, quanti ve ne sono, e come sono ascoltati? Io conosco le mie pecore e mi ascoltano, ma noi chi è che ascoltiamo? Gesù Cristo? A tra poco, Ave Maria.
Ave Maria.
donna.
Eccoci qua.
Allora, uno deve interrogarsi. Io ascolto quello che mi dice il Signore, se lo ascolto, dice, meno male, dice, ringraziamo il Signore che faccio parte delle pecore del Signore. Lui mi conosce e sa che io lo seguo per sua grazia. Però ho dei fratelli che non ascoltano e forse fanno parte anche del suo gregge, ma sono pecore che non vogliono seguirlo. Io non mi compiaccio del fatto che sto seguendo il Signore, ma mi dispiaccio perché vedo che altre pecore non seguono il Signore. Per cui vedremo nel Vangelo, che verrà appena letto tra qualche istante, che il Signore, vero, dice, se un figlio o un bue ti cade nel pozzo di sabato, chi è che non lo tira fuori? Per cui tu tiri fuori un bue e non tiri fuori tuo figlio? Pensa quanti figli sono nel fosso o creature, sorelle e fratelli in Cristo. Quanti figli abbiamo nel pozzo, magari la moglie anche, magari il marito, magari il papà, magari, è vero? Quanta gente c'è nel pozzo e noi cantiamo Chiesa di Dio, popolo in festa, siamo impazziti. Dobbiamo dire, Signore, donaci cuore grande e braccia forti per tirar fuori dal pozzo i nostri figli, i nostri fratelli, le nostre sorelle, i nostri preti. Dobbiamo instancabilmente prodigarci perché per dare gloria a Dio, perché nulla, neanche una goccia di sangue di Gesù vada perduto. Questo è il cristiano. Ecco.
C'è lavoro per tutti, Claudio, c'è
ma
tanto,
sì, ma
da fare.
Ma disoccupati, ma cosa mi vengono a dire, mamma, io sono mia, disoccupato, no? Io sono
quanto
pensionato,
lavoro.
Ma tu non te lo puoi permettere di essere pensionato, l'ovvio, nel senso che non vuoi. Il Signore ti dà tempo, visto che non devi andare a lavorare, devi pregare dalla mattina alla sera, perché quando farai i conti vedrai quanti peccati dovrai scontare, che tu manco ci pensi a queste cose. E magari vai a giocare a carte al circolo, è vero, e poi giù bestemmie e aumenti la zavorra. Ma benedetti fratelli, ma destiamoci, non ci facciamo ipnotizzare dal principe di questo mondo che ci vuol mangiare tutti quanti. Eh?
Hai ragione. Bene, adesso leggo il Vangelo, Claudio. Sì,
sì, sì. Adesso hai via libera,
vai.
Leggi
semaforo
e commenta.
Verde, sì, semaforo verde. Gesù, trovandosi una volta in giorno di sabato in casa di uno dei capi dei farisei, viene raggiunto da un idropico. Il maestro divino allora interroga i dottori della legge per chiedere se sia lecito curare quell'uomo in giorno di sabato. Costoro però tacciono per non contraddirsi. Gesù guarisce dunque quel povero malato, offrendo ai suoi interlocutori un mirabile insegnamento sulla carità verso il prossimo, la quale, se è secondo Dio, non costituisce mai una violazione della legge divina. Dal Vangelo secondo San Luca. Un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare, ed essi stavano ad osservarlo. Ed ecco, davanti a lui vi era un uomo malato di idropisia. Rivolgendosi ai dottori della legge e ai farisei, Gesù disse: «È lecito o no guarire di sabato?» Ma essi tacquero. Egli lo prese per mano, lo guarì e lo congedò. Poi disse loro: chi di voi, Se un figlio è un bue e gli cade nel pozzo, non lo tirerà fuori subito, un giorno di sabato? E non potevano rispondere nulla a queste parole. Proseguo con la meditazione di Don Dolindo, capitolo 14, San Luca, sono a pagina 1351. Gesù Cristo entrò in casa di uno dei principi dei farisei, in giorno di sabato, per prendervi cibo. Era stato invitato da lui, forse per aver modo di trovarlo in fallo, giacché è detto nel Sacro Testo che gli tenevano gli occhi addosso. In una casa di un principe dei farisei non era meraviglia che vi si trovassero molti ostili al Redentore, pronti ad appuntarlo. Essi sapevano che egli non dava importanza ai loro usi nel mangiare e per avere di che rimproverarlo lo invitavano a pranzo. La sala dei banchetti era aperta a tutti e fu facile ad un povero idropico penetrarvi e presentarsi a Gesù. Egli non domandò nulla per timore dei farisei, ricordando forse la raccomandazione del capo della sinagoga di non farsi curare in giorno di sabato, ma stette avanti a Gesù e attese la sua misericordia. Dal contesto si rivela che l'idropico non era stato introdotto nel banchetto dei farisei e che doveva credere in Gesù, dato che ne fu guarito. Il Redentore, rivolto ai dottori della legge che erano presenti e ai farisei, domandò loro: «È lecito guarire in giorno di sabato?» Con questa domanda li pose in imbarazzo, giacché essi sapevano che il guarire non era opera servile e sapevano che riprovare in giorno di sabato un atto di carità era lo stesso che condannarsi. Perciò tacquero. È evidente dalle parole di Gesù che pur tacendo essi erano contrari a far guarire uno in giorno di sabato, non tanto per amore della legge, quanto per ostilità verso il Signore. E vedendo che egli di fatti guarì l'idropico, fecero segni di riprovazione e mormorarono nel loro cuore. Perciò Gesù, rispondendo ai loro pensieri, disse: «Chi di voi, se gli cade l'asino o il bue nel pozzo, il giorno di sabato non le estrae subito?» I pozzi allora erano senza parapetti, coperti solo da una pietra quando non servivano. Era dunque possibile che un asino o un bue vi cadessero dentro. Ora, come poteva dirsi lecito salvare una bestia dall'acqua e credere poi lecito salvare un uomo da un malanno di idropisia? I farisei non poterono rispondergli nulla, ma si mostrarono contrariati di quella umiliazione subita e, mettendosi a tavola quasi per rifarsene, ebbero cura di prendere i primi posti. È probabile che qualcuno di essi fosse stato invitato allora stesso dal capo di famiglia a cedere il posto che aspettava da altri più degni e che ne avesse fatto lagnanza, perché Gesù rivolse la parola a tutti e cominciò ad esortarli a prendere l'ultimo posto, se non per virtù, almeno per non fare una brutta figura innanzi agli altri. Certo, Gesù voleva spingerli a cercare l'ultimo posto per umiltà vera e sentita, ma i suoi commensali non erano capaci di tanto e si contentò di convincerli almeno con un motivo umano. Con questo volle in certo modo promulgare e sanzionare quelle regole di buona creanza che sono una certa preparazione e disposizione alla virtù vera, perché rappresentano sempre un dominio sulle proprie debolezze e un primo abbozzo della carità verso gli altri. È importante, infatti, anche ai fini della virtù, disciplinare le proprie azioni con la sana educazione e il galateo. La virtù vera produce sempre un modo di agire delicato e gentile, ma quando la virtù manca e non si è ancora formata, il modo delicato e gentile produce nell'anima una disposizione naturale che può facilitare poi l'azione della grazia. Gesù Cristo non esorta ad operare per un fine naturale, evidente, ma a constatare che la mancanza di virtù induce una mancanza di forme esterne che raccolgono il disprezzo degli altri. Ai farisei, del resto, che operavano solo per essere onorati innanzi a tutti, era questo il motivo per indurli a smettere quei loro atteggiamenti tracotanti e superbi che tanto male facevano nell'anima loro. Forse se alle anime principianti nella virtù si insegnasse il galateo, ne guadagnerebbe la stessa virtù. Il galateo è come un abito decente posto addosso ad un povero uomo del volgo. È una spinta a cambiare certe abitudini disordinate, contratte a volte dalla nascita, con abitudini più decorose, e l'incivilimento della vita, che è poi utilizzato dal Signore per l'elevazione dello spirito. È il primo dirozzamento della natura che si dona a Dio. È un tratto di nobiltà, insegnato a chi non ha l'abito della gentilezza, insegnando a scegliere l'ultimo posto negli inviti. Gesù notò che alla tavola del fariseo c'erano tutte persone di riguardo, le quali perciò facevano a gara a prendere i primi posti. Era una vana ostentazione della propria eccellenza ed un profondersi in cerimonie fatte per pura convenienza. Gesù scrutava i cuori e vedeva il retroscena di quegli inviti fatti per opportunismo, per disobbligo, per obbligare gli altri, e sentì in quel pranzo tutta l'assenza ghiacciante di ogni fine gentile e soprannaturale. Perciò, rivolto al fariseo che lo aveva invitato, lo esortò per un'altra volta che volesse fare un pranzo ad invitarvi i poveri, gli storpi, gli zoppi, i ciechi, per averne merito poi innanzi a Dio nella vita eterna. Esortandolo così, Gesù gli rendeva un servizio spirituale e lo indirizzava per la via del vero bene, dandogli egli stesso un contraccambio prezioso dell'invito che in quel giorno aveva avuto. Vedi, anche il galateo serve proprio a togliere quel modo rozzo, ecco, si ha con gli altri. È necessario proprio anche questa esortazione di Gesù. È preziosissima anche per noi.
Certo.
E qui, sì.
E allora abbiamo inteso allora come si deve fare per essere cristiani.
Certo.
Bisogna imitare Gesù Cristo, e c'è un bel libretto, vero? L'imitazione di Cristo, che è grande come uno smartphone. Ma quel che c'è dentro nell'imitazione di Cristo, diciamo, ti fa guadagnare il paradiso, mentre quel che c'è dentro nello smartphone, che uno potrebbe anche metterci l'imitazione di Cristo volendo, ma ecco, ti fa meritare, se va bene, il purgatorio, ma anche di peggio. L'uomo oggi è ipnotizzato dal serpente, non si rende conto. Cioè, quando tu glielo spieghi, ti guardano come se tu fossi un pazzo. Non credono. E poi gli toccherà credere e piangere, no? Ma dico, ma perché? Siccome sei anche un po' intelligente, dovresti essere, no? E i conti tornano. Cioè, a fare il bene si guadagna bene, e a fare il male si guadagna male. Se tutta la vita tu hai lavorato per guadagnare il male, avrai come premio, come stipendio il male che hai fatto. Se hai fatto il bene, diciamo che godrai del bene che hai fatto. Allora, noi abbiamo anche un bel fioretto, vero?
È difficile, sì, ma com'è difficile farsi davvero, dico, pensare, perché è così difficile farsi ascoltare?
Ma perché uno pensa secondo la carne, oggi tutto ti spiega secondo la carne, tutti ti ammaestrano secondo la carne.
Siamo così ostinatamente, cioè volutamente, non lo so, non vogliamo.
Ma no, c'è perché si mostra una via sola, quella della carne,
Il trionfo,
per cui, trionfo della carne.
Che mondo, che carne, che peccato, sì, tutto è lecito, sei libero, puoi fare quello che vuoi, cioè questo è effettivamente il messaggio del mondo e che ti intorbidisce la mente proprio davvero. E invece qua il fioretto, l'amore e gli amori di San Gerardo, l'amore che muove il sole e le altre stelle, è realmente il motore di ogni realtà, come la ragione ultima di ogni sentimento umano, senti. San Gerardo Majella non fece eccezione a questa componente profonda dell'essere. Anche per lui l'amore fu il movente di ogni impulso interiore, fonte di beatitudine, pienezza di vita, un amore unico con una triplice sfaccettatura, l'Eucaristia, il Crocifisso, Maria Santissima, e una meta, l'adesione gioiosa alla volontà dell'amato. Molti in particolare ricordavano una manifestazione di affetto per Maria Santissima da parte di San Gerardo. Era la terza domenica di maggio. In cattedrale si celebrava la festa dell'Immacolata Concezione. La folla era immensa. In prima fila c'era Gerardo, il volto assorto, fiammeggiante d'amore per la Madonna. All'improvviso lo videro balzare in piedi, avvicinarsi alla statua, sfilarsi un anello dal dito e metterlo al dito di Maria, dicendo: «Ecco, mi sono sposato alla Madonna». Con questo atto, che poteva sembrare originale e tutt'al più di breve durata, egli si era legato per sempre a Maria Santissima e rendeva pubblico il suo amore definitivo per lei. Quel gesto che aveva compiuto senza rispetto umano, senza preoccuparsi di ciò che avrebbero pensato gli astanti, gli avrà ottenuto di certo il dono della purezza che rendeva limpidi il cuore, lo sguardo e il comportamento di questo giovane. Ecco l'amore.
L'amore.
E non ti propone il mondo, sì.
Ma quando tu parli d'amore, la gente capisce il contrario dell'amore.
Un altro linguaggio, totalmente diverso.
No, parlo dell'amor proprio.
Anche, certo, hai ragione.
Volevo dare un avviso, però, perché abbiamo sentito di San Michele e ho pensato, le mamme con i loro figlioli mi hanno dato il loro assenso, scenderemo con un pullman e ci porteremo lunedì, giorno dei defunti, e sapeste che i defunti non stanno soltanto al cimitero, quanti defunti circolano per le strade, sono dei morti che camminano perché sono morti dentro. Ecco, abbiamo pensato di fare una marcia da metà strada tra San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo, proprio per chiedere a San Michele la protezione di questi figlioli, per cui sono ragazzini, ragazzine, vero? E le mamme che porteranno i loro figli anche a fare questa marcia per chiedere protezione a San Michele, perché ci meriti un po' più di intelligenza e un po' più di amore, ecco, per capire che noi non siamo fatti per restare qua, ma siamo fatti per andare là o in su o in giù. Bisogna decidere se stare con San Michele che sta sopra o con Lucifero che sta sotto i piedi di San Michele. Per cui chi lo desidera, lunedì vedrete alle 14 c'è un pullman a metà strada tra San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo, un pullman fermo, e lì si parte, c'è la strada che è il sentiero dei crociati, i crociati passavano di là per andare da San Michele e poi per partire per la Terra Santa, e noi, ovvero, per arrivare nella Terra Santa Eterna dobbiamo fare lo stesso percorso da crociati, da combattenti contro il male, contro tutto ciò che guasta la mente, il cuore e la vita eterna degli uomini, i nostri fratelli. Per cui chi lo desidera, venite a metà strada tra San Giovanni, Monte Sant'Angelo, e tutti insieme andremo là. Poi, arrivati su, avremo la Santa Messa, vero, per le confessioni, anche, vero, ci sono i padri micheliti che confessano, e cerchiamo di mettere la testa a posto, no? Perché il Signore ci fa vedere la meta santissima che è il paradiso, tutti i santi, e il giorno dopo guardate dove andate a finire, ricordatevi che la vostra presunzione, la vostra superbia, la vostra stoltezza, diciamo, finirà tutta sottoterra, però l'anima dovrà render conto di tutto questo e farà i conti con San Michele Arcangelo. Ave Maria, santa giornata a tutti, da Claudio
ed Anna. Ave Maria.